Ieri il ministro della Salute Roberto Speranza ha aperto alla quarta dose di vaccino per gli over 60, che si aggiungono così agli over 80, per cui lo stesso vaccino era disponibile già da aprile, ma fra cui solo pochi hanno scelto effettivamente di effettuarlo. Intanto scoppia lo scandalo degli Uber Files, che coinvolgono anche il presidente francese Macron, mentre in Germania l'esperimento di mezzi pubblici a 9 euro al mese sembra funzionare molto bene. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 12 luglio 2022 e questa io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla! La nuova ondata di casi di Covid ha sorpreso un po' tutti perché è arrivata in piena estate e quindi il governo è corso ai ripari aprendo alla quarta dose di vaccinazione. Sia i governi che le case farmaceutiche sembravano per l'appunto abbastanza impreparati e queste ultime stavano approntando i vaccini aggiornati alle nuove varianti per l'autunno e quindi ecco sono state colte un po' in controtempo. Per nuove varianti parlo soprattutto di una sottovariante di Omicron chiamata BA5 che sembra aver raggiunto ormai circa il 60% dei casi in circolazione e contro la quale i vaccini sviluppati fin qui si sono mostrati piuttosto poco efficaci. La quarta dose del vaccino in realtà era già disponibile da metà aprile per le persone con più di 80 anni o con particolari problemi di salute, tali da rendere necessarie maggiori precauzioni per ridurre i rischi di ammalarsi di Covid-19 e viene somministrata non prima che siano passati 120 giorni dalla terza dose. Ieri, su consiglio dell'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, appunto il ministro Speranza ha aperto anche alla fascia fra i 60 e i 79 anni. Sono quasi tutte le principali testate nazionali a riportare questa decisione, con una mossa che sembrerebbe essere preventiva, anche se ha suscitato diverse perplessità. Se da un lato infatti i vaccini, stando ai dati, sembrano aver avuto un ruolo importante durante la pandemia nel contenere i casi più gravi nelle fasce più anziane della popolazione, quelli però sviluppati nella prima ora sembrano avere un'efficacia molto scarsa nel contrastare questa nuova variante. E infatti le prime reazioni fra le popolazioni, diciamo la fascia più anziana, quindi 13 milioni di persone potenziali richiedenti, sembrano essere molto tiepide e fin qui solo un quinto della popolazione con più di 80 anni ha deciso di sottoporsi appunto nuovamente al vaccino. Secondo il Post, parte di questa esitazione deriva anche per molti dalla sensazione di aver ricevuto già un numero sufficiente di dosi in un tempo relativamente ristretto, soprattutto se paragonato ad altre vaccinazioni. Aggiungo a questo quadro generale tratto da altri giornali alcune considerazioni, due considerazioni per la precisione. La prima è che, visto che non sentivo più parlare, non leggevo più niente sulle terapie intensive, sono andato a vedermi un po' i dati ufficiali del Ministero per capire quanto effettivamente è preoccupante dal punto di vista del sistema sanitario questa nuova ondata e devo dire che i livelli di occupazione sono molto molto bassi nonostante appunto la nuova ondata, parliamo attorno al 4% come media nazionale. È vero che la curva delle terapie intensive tende a salire con è leggermente sfasata di qualche giorno, una decina di giorni più o meno rispetto alla curva dei contagi, ma qui siamo di fronte a una curva che è quasi piatta, almeno per adesso. La seconda considerazione è che è una considerazione più semantica e da comunicatore, fra virgolette, che tanto le fonti istituzionali quanto la maggior parte dei giornali si riferiscono alla quarta dose come alla seconda somministrazione del richiamo. E mi sono chiesto se è un modo per imbrogliare o far perdere il conto alla fascia degli over 80 che magari soffrono di disturbi della memoria. Vabbè, questa è una battuta, però scherzo fino a un certo punto, nel senso che comunque la scelta di parlare di seconda dose fa un effetto diverso rispetto a parlare di quarta dose di vaccinazione, a livello semantico e anche a livello di percezione psicologico. Va bene, cambiamo argomento per adesso, poi ci torneremo probabilmente più avanti nei prossimi giorni o settimane. Parliamo invece di qualcosa che forse avete sentito dire nelle ultime ore, ma magari non sapete che cos'è esattamente, degli Uber Files. Che roba sono gli Uber Files? Domenica è successo che un consorzio di giornali internazionali guidato dal Guardian ha pubblicato una grossa quantità di documenti, parliamo di circa 124.000 documenti, trafugati a Uber. Uber, questo probabilmente lo sapete già, è quel servizio statunitense di noleggio di auto con autista, nato come startup innovativa circa 10 anni fa e poi cresciuto verticalmente, esponenzialmente e adesso diffuso in tutto il mondo. I documenti trafugati sono riferiti al periodo fra il 2013 e il 2017, che è quello della maggior crescita dell'azienda. E parliamo di email, SMS, presentazioni a uso interno dell'azienda e altro materiale che mostra come Uber, sotto la guida del cofondatore e ai tempi amministratore delegato Travis Kalanick, avesse adottato tecniche di pressione politica estremamente aggressive che in alcuni casi sembrano aver superato anche i limiti dell'etica e forse anche i limiti della legge, sviluppando rapporti molto stretti e intimi con politici e istituzioni e usando anche sistemi tecnologici per nascondere le proprie attività all'interno dei paesi in cui operava. Queste accuse non sono del tutto una novità verso Uber, nel senso che è stata, soprattutto in passato, piuttosto famosa l'azienda per l'atteggiamento spregiudicato e poco rispettoso delle regole, soprattutto sotto la guida appunto dell'ex amministratore delegato Kalanick, che poi si dimise nel 2017 per via di una serie di scandali, fra cui anche un'accusa di molestie sessuali. Dopodiché l'azienda cambiò abbastanza, diciamo a livello anche di atteggiamento verso il rispetto delle regole, anzi, cambiò molto. Gli Uber Files, però, mettono diverse robe nuove in pentola perché mettono nero su bianco anche i vari protagonisti politici di quei tempi e ci sono diversi nomi scottanti. Ad esempio, il presidente francese Emmanuel Macron, che ai tempi era ministro dell'economia fra il 2014 e il 2016, e sviluppò una relazione molto stretta con Kalanick, promettendo anche all'azienda che avrebbe modificato ad hoc delle regolamentazioni sui trasporti per favorire l'ingresso di Uber all'interno del mercato francese in cambio di una limatura da parte di Uber di alcuni aspetti un po' più controversi. Contatti altrettanto stretti ci furono con l'olandese Nili Kroes, che era stata commissaria europea per la concorrenza e che aiutò Uber a ottenere influenza dentro al governo dei Paesi Bassi. Insomma, e così come altri legami pericolosi con la politica. Oltre a ciò, gli Uber Files contengono anche varie conferme di come Uber usasse accorgimenti tecnologici appunto per sfuggire ai controlli dell'autorità. Ad esempio, l'azienda aveva fatto installare in tutti i suoi sistemi informatici un cosiddetto kill switch, ovvero una sorta di pulsantone di emergenza, che rendeva immediatamente inaccessibili tutti i computer di una determinata sede nel caso appunto ci fosse in corso un controllo delle autorità all'interno di quegli edifici. E c'è anche la prova che questo kill switch è stato usato almeno una volta. Insomma, non sarà forse un nuovo caso Watergate o un WikiLeaks, ma è una roba che scotticchia e che mette in imbarazzo più di un politico. Va bene, a proposito di trasporti, ci spostiamo in Germania per la terza e ultima puntata del giorno perché ci sono i primi risultati dell'esperimento di cui parlavamo tempo fa, relativo al biglietto unico per i mezzi di trasporto pubblico in Germania a 9 euro al mese. Per chi se lo fosse perso, parliamo di una promozione che è stata appunto introdotta dal governo Scholz, che consente di viaggiare sui mezzi pubblici in città e sui regionali in tutto il paese pagando solo 9 euro al mese come biglietto unico, fino alla fine di agosto. L'iniziativa è stata introdotta dal governo tedesco per un po' compensare il recente aumento dei prezzi del costo della vita, compresi quelli del carburante, e quindi per offrire una forma di sostegno economico e un po' anche per favorire la transizione ecologica verso una mobilità sostenibile. E quindi è una sorta di sostegno economico-ecologico verso chi deve spostarsi per lavoro oppure vuole provare a fare delle vacanze e usare il tempo libero per viaggiare, appunto, utilizzando questa modalità sicuramente diversa. E è stata accolta, pare, con grande favore. Funziona così: i biglietti da 9 euro ti permettono di viaggiare su tutti i mezzi di trasporto pubblici tedeschi, tra cui treni, metropolitane, autobus, tram, e valgono anche per prendere alcune linee di traghetti attive a Berlino e ad Amburgo, mentre non valgono né per i viaggi su lunghe distanze, come ad esempio quelli a bordo dei treni Intercity ed Eurocity, né sui mezzi di trasporto di compagnie private, ovviamente. Ecco, qualche giorno fa c'è stato dei primi risultati pubblicati su come sta andando questa iniziativa, per cui la TomTom International ha presentato per conto dell'agenzia tedesca Deutsche Press Agentur un primo studio che mostra appunto gli effetti della misura in Germania, e mostra come siano, grazie a questa iniziativa, aumentati moltissimo i mezzi a disposizione, i mezzi di trasporto, e sia molto diminuito il traffico. C'è stato una sorta di boom di passeggeri su treni, bus e metropolitane, e una parallela riduzione del traffico su gomma. Dall'inizio del mese in Germania sono stati venduti ben 21 milioni di abbonamenti al prezzo appunto di 9 euro al mese, e il risultato è che in 23 delle 26 principali città della Repubblica Federale Tedesca le lunghe code di auto nelle ore di punta, che si erano solite vedersi, sono praticamente scomparse. Forse è ancora presto per osservare tutti gli effetti di questa iniziativa, ma per ora sembra aver funzionato molto molto bene, direi. Quindi, fra l'altro, offrire servizi semi gratuiti è un altro modo di fare un buon welfare da una parte, e farlo in maniera che indirizzi anche le abitudini delle persone nel fare scelte che siano, oltre che economiche, appunto, anche ecologiche, quindi ad esempio in questo caso sul settore della mobilità sostenibile. Detto ciò, io direi che ci possiamo salutare qua. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Mi Rassegno. Vi ricordo che potete iscrivervi ai vari social che vedete qui in sovrimpressione se state guardando il video su YouTube, o in descrizione se lo state ascoltando come podcast. In particolare, come faccio spesso ultimamente, vi consiglio di iscrivervi al canale Telegram, perché è il modo, secondo me, più semplice per seguire tutte le notizie che pubblichiamo con Italia che cambia. Vi trovate solo 2 post al giorno, 3 al massimo se proprio c'è qualcosa di eccezionale, in cui uno pubblicizza, promuove la rassegna stampa, e l'altro promuove invece tutti gli articoli in un unico post che pubblichiamo nella giornata. E quindi ecco, se volete trovate qui i riferimenti per iscrivervi. Se non avete Telegram, scaricatevelo, e se non volete scaricare, vabbè, pazienza, sopravviverete lo stesso. Vabbè, niente, ci vediamo domani, e io come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.